Ad alta voce, Alessandro Benvenuti legge La ragazza di Bube di Carlo Cassola.
Sopraffatta dalla stanchezza, si era addormentata un'altra volta. Si svegliò di soprassalto e subito il suo sguardo corse all'orologio. Segnava le 4. C'erano sempre 2 ore alla partenza del treno, ma non voleva correre il rischio di addormentarsi ancora. E così, prima mangiò il pane che le era avanzato e poi si mise a pensare. La testa le doleva, gli occhi le bruciavano e tuttavia la mente era lucida mentre riandava ai soliti pensieri. Ha detto: «Solo di fronte a te mi sento colpevole, gli altri sono tutti più colpevoli di me. Tu sola non hai colpa e invece anch'io ho colpa. E anche mia la colpa». Quello che gli era sempre mancato era una ragazza che gli volesse bene. Se l'avesse avuta prima, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Ma io ero una stupida ragazzetta, non capivo. L'ho amato troppo tardi, quando ormai l'irreparabile era accaduto. Sì, la colpa è anche mia, e soprattutto mia. Vicino a lei, un uomo cominciò a tossire. Si svegliò, borbottò qualcosa. Poco dopo, russava di nuovo. Le faceva sempre male la testa mentre il treno viaggiava veloce verso Empoli nella prima luce della mattina, ma perlomeno il paesaggio si era fatto familiare, con le sue dolci ondulazioni, gli oliveti, un bosco di pini e cipressi che costeggiò a lungo la ferrovia. A Empoli c'era già il sole. Le fu detto che il treno di Colle stava per arrivare, attraversò i binari sul tavolato e si fermò sulla banchina. Arrivò il treno. Lei si precipitò per salire, ma un ferroviere scendendo disse: «Fate scendere prima, tanto non c'è fretta, si riparte fra mezz'ora». E dietro di lui smontarono i viaggiatori, quasi tutti operai con la valigetta in mano. L'ultimo era Stefano. Rimasero fermi, l'uno davanti all'altra, mentre la gente che voleva salire li urtava. Si tirarono da una parte. Alla fine lui le chiese: «Come mai sei qui?» «Torna a casa. Sono stata a trovare Bube». Stefano abbassò il viso. «Sì, l'ho letto sul giornale». «E tu? Cosa fai qui?» «Adesso lavoro a Empoli. Vengo tutte le mattine col treno». Si portò la sigaretta alla bocca. Fu in quel momento che Mara si accorse dell'anello. «Ah, vedo che ti sei sposato». Stefano arrossì. «Con quella con cui eri fidanzato?» «No, con un'altra». «Addio», fece improvvisamente Mara e salì sul treno. C'era uno scompartimento vuoto, ci si cacciò dentro. Allora non era vero che Stefano l'avesse amata, se si era consolato così presto. Non c'era stato mai nulla di vero nella sua vita, solo la sciagura, la terribile sciagura che l'aveva colpita. Solo Bube, che doveva fare 14 anni di carcere. Solo quello era vero. Tutto il resto, la gioventù, la bellezza, l'amore, non era stato niente. Era stata una beffa e niente altro. Una beffa e niente altro. Tonino abitava nella seconda viuzza dopo il penitenziario, ma quel breve tratto di strada fu sufficiente perché Mara si bagnasse da capo a piedi. Lo sdrucciolo si era addirittura mutato in un torrente. Salì di corsa gli scalini e, arrivata al secondo pianerotto, lo spinse la porta ed entrò. Dalla cucina le venne subito incontro la moglie di Tonino. «Misericordia, Mara, in che stato sei? Non poteva aspettare che spiovesse. Sì, stai fresca, prima che spiova. E poi è tardi, se no non faccio in tempo alla corriera. Non vorrei mica andartene con questo tempo. È bagnata fradicia. Per forza, Vilma, bisogna che vada. Domattina devo essere al lavoro. Ma appunto, che torna a fare a casa se domattina devi essere di nuovo a Colle? È meglio che ci vai direttamente da qui. Ma mamma, se non mi vede, sta in pena. E se non ti vede, capirà che ti sei fermata a dormire da noi. Con questa stagione, ad andare in giro, c'è da prendere sul malanno. E poi è tanto che ce lo prometti, che una volta ti fermi. Mara finì con l'acconsentire. Vilma le diede la sua vestaglia e un paio di ciabatte e le mise il vestito e le calze ad asciugare sopra la cucina a legna. «Ora preparo il tè, così ti riscaldi lo stomaco». «E Danilo?» domandò Mara. «È da questa famiglia di sopra. Dai siciliani?» «Sì, da loro. Buona gente, non dico mica. Ma cosa vuoi? Noi toscani non ce la diciamo troppo con quelli della bassa, però meglio loro di quegli altri lassù». «Lassù?» Per Vilma voleva dire Piacenza, dove s'era sempre trovata spaesata. «Credi, Mara, che anch'io contavo i giorni quando sapevo che dovevi venire. Almeno per un'ora avevo la compagnia di una delle mie parti. È stata una fortuna per me che ci foste voi a Piacenza», disse Mara. «Mamma mia, se ripensa a quei viaggi, ora almeno sono vicina». Vilma apparecchiò con una tovaglia di nylon e mise in tavola le tazze, lo zucchero e un piattino su cui erano già disposte le fette di limone. Benché anche lei, come Tonino, fosse di umile famiglia, pure ci guardava a queste cose e teneva la casa sempre in ordine, che era un piacere vederla. «Tu, Vilma, la tua casina la tieni proprio come uno specchio. Ma che dici?» Però si vedeva che era contenta. «E certo, anche qui siamo un po' sacrificati. In camera a fatica ci si gira. Ma cosa vuoi? Con quello che prende Tonino non possiamo mica permetterci il lusso di pagare un affitto più alto». Dopo aver bevuto il tè, Mara accese una sigaretta e Vilma si affrettò a metterle davanti un portacenere. «Te però non è mica tanto che fumi, no?» rispose Mara sorridendo. «È un vizio che ho preso in fabbrica». E le spiegò che alla mensa c'erano parecchie che dopo mangiato accendevano la sigaretta e così aveva finito con l'abituarcisi anche lei. «Ma ne fumo poche, una dopo la mensa, una dopo cena, a volte la sera anche due o tre. Quando si va a vedere la televisione fumo per tenermi sveglia». «Perché? Ti ci annoi?» «Non è che mi ci annoi, ma la sera sono stanca e mi fa fatica uscire. Preferirei andare a letto e leggere un libro. Ci vado tanto per far svagare un po' la mamma. Lì nella bottega si dà convegno tutto il paese, perché anche a mamma mica le faceva bene stare sempre sola». «Tu sei proprio un angelo, Mara», disse Vilma con un tono di profonda convinzione. Mara rise imbarazzata. «Ma che cosa dici? È che, povera mamma, lo so soltanto io quello che ha sofferto. Anche per me, cosa credi? Magari se ne parla di rado, ma ci penso sempre. Meno male che c'è Vinicio», aggiunse dopo un momento. «Lui perlomeno le ha dato solo soddisfazioni», e si mise a ridere. Quando le veniva fatto di ridere così all'improvviso, sembrava sempre la Mara di un tempo. «Tua mamma non ha più avuto quei disturbi?» domandò di lì a poco Vilma. «Per fortuna no, perché mi ero spaventata proprio quella volta che la trovai svenuta, ma ora si è capito da che dipendeva, dal carbone. È bastato che mettessimo anche noi la cucina a legna perché non avesse più capogiri. Ma certo, povera mammina, comincia ad avere i suoi anni». «E tuo padre come sta?» «Oh, lui sta bene. Sembra sempre un giovanotto, se lo vedessi. Di spirito, però, non è più lo stesso». «Cosa intendi dire? Da che non lavora più al partito. Non credeva proprio che gli avrebbero fatto una cosa simile. E cosa vuoi? Di rimettersi a fare il boscaiolo e il manovale non se la sente mica più. A parte che lavorare di braccia non è mai stato il suo forte». E di nuovo scoppiò in una delle sue risate da monella. «Povero babbo», aggiunse tornando seria, «anche lui l'ha avuta la sua parte di delusione nella vita». Non ci si vedeva più nella stanza. Accesero la luce. Vilma andò a chiamare il bambino, che aveva ancora da fare le lezioni. E mentre Vilma lavorava, zia Mara aiutò Danilo a fare le somme e a imparare a memoria una poesia. Tonino tornò dopo le 7, anche lui bagnato. «Brava, hai fatto bene a fermarti», le disse. «Bube, come l'hai trovato?» «Bene», rispose Mara. «Non c'è confronto come è sollevato di spirito da quando era lassù». «Che vuoi, qui a San Gimignano soltanto le visite che riceve. Te l'ha detto che l'altra domenica è venuto Lidori?» «Sì, me l'ha detto». e dopo un momento aggiunse: «Sono contenta che gli sia passato il risentimento che aveva contro di lui, perché Lidori per Bube è stato più che un amico, è stato come un fratello. Per questo mi dispiaceva quando Bube faceva quei discorsi. E tutti i detenuti si fissano in qualche idea», disse Tonino. «E così Bube si era fissato nell'idea che erano stati gli altri a rovinarlo, ma poi gli è passata, ha capito che non era giusto incolpare gli altri». «La colpa, se lo vuoi sapere, non è di nessuno», disse Mara, recisa. «Io figurati quante volte ho ripensato a quel giorno maledetto. Non ho fatto altro che ripensarci in tutti questi anni e mi sono convinta che la colpa non è stata di nessuno». «Certo, se il maresciallo non avesse sparato», cominciò Tonino, ma lei lo interruppe. «Io invece non accuso nemmeno il maresciallo. Nessuno ebbe colpa. Fu solo un male. Ma cosa credono di aver fatto mettendo in galera Bube e Ivan? Giustizia, forse? No, hanno fatto dell'altro male a Bube, a Ivan, alle loro famiglie e a me. Tutto quello che ci hanno fatto soffrire, che ci faranno soffrire ancora, è servito forse a rimediare qualcosa? Io glielo vorrei proprio domandare ai giudici. Facendo soffrire noi, avete forse alleviato il dolore di qualche altro? Quel povero Ivan», aggiunse dopo un momento, «io me lo ricordo al processo. Era un pezzo di giovanotto con due spalle così e ora è tisico e pare che stia per morire. Bube, per fortuna di salute sta bene». «Eh sì», disse Mara rasserenata, «di salute sta bene e anche come morale è molto più sollevato. Oggi si è parlato del nostro avvenire. Abbiamo deciso che avremo due figli, un maschio e una femmina». Si rivolse a Vilma, che aveva smesso di lavorare e la guardava. «Non saremo mica così vecchi da non poter avere due figlioli. Io avrò 32 anni e Bube 36. Tanta gente si sposa anche più anziana». Vilma volle dir qualcosa, ma si trattenne o non ne fu capace. Mara se ne accorse. «Ti sembra stupido che si faccia dei progetti quando quel tempo è ancora tanto lontano?» Vilma scosse energicamente il capo. «No, ti capisco, Mara. Solo non so come fai ad avere tanto coraggio. E allora, Bube, che è chiuso là dentro? Eppure anche lui si fa forza e sopporta con rassegnazione, vero?» aggiunse rivolta a Tonino. «I primi tempi sono i più terribili», disse poi, «ma in seguito ci si fa quasi l'abitudine. Sono passati questi 7 anni, passeranno anche quest'altri 7. E poi io cerco di non pensarci. Conto solo i giorni che mi separano dal colloquio, perché è tale una gioia quando lo rivedo». «E anche lui fa così», disse Tonino. «Non pensa che al momento in cui ti potrà rivedere. La mattina del colloquio è agitato, non riesce a stare un momento fermo, perché bisogna capirli come son fatti. Una piccola cosa che per noi non sarebbe nulla, per loro diventa un avvenimento. Il colloquio, la lettera, il pacco, non c'è mica altro nella loro vita». Per alcuni minuti rimasero in silenzio. Poi Vilma si alzò e disse: «Su, prepariamo cena. Domattina Mara si deve alzare presto». «Oh, ci sono abituata», fece Mara. «La mattina l'autobus mi parte alle 7:10, sicché vedi bene che la differenza è poca». Insieme prepararono cena e apparecchiarono. Dopo che ebbero mangiato, Vilma rigovernò e Mara la aiutò ad asciugare. Tonino mise il bimbo a letto e poi tornò in cucina. Stettero un altro po' alzati. Il discorso a un certo punto cadde sul prete Ciolfi, che era morto poco dopo il processo, e i fascisti dicevano che era stato in conseguenza delle botte che gli aveva dato Bube, ma era una calunnia, perché era morto di cancro invece. «E ti dico di più», fece Tonino. «Per Bube fu un dispiacere quando seppe della morte del Ciolfi. Vedo un po' com'è cattiva la gente a dire certe cose. È cattiva la gente che non ha provato il dolore», disse Mara, «perché quando si provi il dolore non si può più voler male a nessuno». «È proprio così», fece Tonino. «E noi che ci si vive accanto alla gente che soffre lo sappiamo meglio di chiunque altro». E venne l'ora di andare a dormire. Mara li salutò e li ringraziò anche. «Ma non dirlo nemmeno per scherzo», esclamò Vilma di rimando. «Tu dovresti fermarti tutte le volte, perché per noi è un piacere». Mara era stata messa a dormire sul divano del salottino. Ci stava comoda, ma non le riusciva a prendere sonno. Il fatto di essere in un letto nuovo e il tic-tac della sveglia e il rumore della pioggia e il vento che si ingolfava nel vicolo e scuoteva l'intelaiatura della finestra, tutto contribuiva a tenerla desta. Udì 10 rintocchi. Venivano dal penitenziario e l'angoscia la prese al pensare che Bube era là, tra quelle mura, e ci sarebbe rimasto altri 7 anni. Ma non fu che un momento, perché ancora una volta quella forza che l'aveva assistita in tutte le circostanze dolorose della vita la sorresse e le ridiede animo. Mara rimase a lungo sveglia, con gli occhi aperti, e pensava che aveva fatto la metà del cammino e che alla fine della lunga strada ci sarebbe stata la luce. L'autorimessa era aperta, ma non avevano ancora tirato fuori la corriera. Anche il caffeuccio di fronte era aperto, ma la macchina era sotto pressione e Mara dovette aspettare una decina di minuti per avere il suo caffè. Poiché il locale era sempre vuoto, ne approfittò per fumare, ma si affrettò a spengere la sigaretta quando entrarono i primi avventori. Erano operai, diretti come lei a Colle. Mentre aspettavano di essere serviti, parlavano e ridevano, e ogni tanto le lanciavano un'occhiata. Ognuno che sopravveniva era salutato da un'esclamazione e da qualche botta amichevole sulla schiena. Poi arrivarono anche il fattorino col berretto di traverso e l'autista con la giubba sulle spalle. Dopo aver preso il caffè, rimasero appoggiati al banco a discorrere con gli operai, finché uno di questi disse all'autista: «Muoviti, va a tirar fuori il macinino!» L'autista fece l'atto di tirargli un pugno e quella a sua volta bozzò la parata. 2 minuti dopo, la corriera usciva lentamente dall'autorimessa e si disponeva di traverso. I viaggiatori montarono senza fretta. Mara andò a mettersi nel primo sedile. Finalmente montò anche il fattorino. Sbatté lo sportello e disse all'autista: «Diamo!» La corriera si mosse, passò sotto la porta, percorse un tratto del viale alberato lungo le mura, poi affrontò la discesa. Alla prima curva si scoprì la Val d'Elsa. C'era un mare di nebbia laggiù da cui emergevano come isole le sommità delle collinette, ma il sole, attraversando coi suoi raggi obliqui la nebbia, accendeva di luccichii il fondovalle. Mara non distoglieva un momento gli occhi dallo spettacolo della vallata che si andava svegliando nel fulgore nebbioso della mattina.
Era dunque l'ultima puntata della Ragazza di Bube di Carlo Cassola, letta da Alessandro Benvenuti per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Potete riascoltarla in podcast e scaricarla ovviamente da adaltavoce.rai.it. Che cosa avviene da lunedì? Da lunedì Arturo Cirillo legge Altenopis di Fabrizia Ramondino dal 2 al 27 maggio, un nuovo libro al centro del nostro pomeriggio. Ed è un congedo anche dall'album della settimana di Fahrenheit, che fino ad oggi è stato Halfway to Down di Antonella Chionna, accompagnata da Andrea Musci, brano conclusivo di questa avventura musicale Lotus Blossom.
Choosing a pair and one for my heir and a kiss or two ago. Drunk on the wines of summer, spellbound to one another, needing to talk just taking a walk to where the azaleas grow. And in and thou of a part, an orange moon of peace, stones we found and got remains at hunting souvenir. Artemis found me wandering. Where is the summer hiding? Words that he spoke like autumn blue smoke have faded into a haze. Gone is the girl and gone is the boy. The cook and gone are the blossom days.
Gone is the boy and gone are the blossom days.